Buongiorno. Voi due si state bene? Sì, ho sentito due risposte. Buongiorno. Ah, ben alzata. Stamattina stiamo in Giudici capitolo 11. Scusa, 16? Bravi. Qualcuno si è svegliato. Giudici capitolo 16. Salterò praticamente i primi tre versetti. I dettagli nei primi tre versetti è una cosa che potete leggere a casa. Non mi sentivo tranquillo a parlare di quello stamattina. E allora facciamo solo il punto dal versetto 4 in poi, forse. Ecco. Un soggetto un po', o un titolo un po' particolare stamattina, forse. Il potere della matta, la scemenza dell'innamorato. E Giacomo sta sorridendo un po'. Forse perché ha letto ultimamente questa storia, forse ha qualche esperienza, non lo so. Ma a volte ci sono questi atteggiamenti. Uno è innamorato e perde il buon senso. E l'innamorata, o la persona che riceve l'effetto dell'innamorato, chissà se è sempre innamorata o no, perché se si comporta in questo modo, è probabile che probabilmente non è innamorata, ma vuole approfittare della situazione. E allora stiamo attenti, è una lezione strana forse per una domenica mattina, eppure è la realtà che vediamo molte volte. Si dice che l'amore è cieco. Si dice. Ma chi è il più cieco? Chi non vede o chi non vuole vedere? Quando uno si innamora per la prima volta, in un certo senso non è preparato, o di solito non è preparato, di affrontare la situazione, perché scopre tanti sentimenti, tanti desideri, tante altre cose che non ho mai sentito prima, e a volte ha difficoltà di gestirla. Ma ci sono delle cose che succedono. E questo qui, pensando di Sansone, un uomo bello, sembra, agli occhi delle donne, almeno le donne straniere, non le donne che condividevano la fede di Sansone o che Sansone doveva abbracciare. Perché non sappiamo niente delle ragazze intorno a lui in questo periodo. Sappiamo soltanto che Sansone andava a cercare le donne dei Filistei, gli idolatri, quelli che non sapevano o non conoscevano il Dio, della parola di Dio. che non davano il loro culto a Dio. E certi comportamenti si vedono. Abbiamo visto la settimana scorsa però che, o due settimane fa, che Sansone andava a Timna per sposare questa donna filistei, e questo veniva dal Signore per provocare i filistei. È una cosa più unica che raro. Non ci dà la scusa di andare a cercare un fidanzato o una fidanzata nel mondo pensando, oh, la posso portare a Cristo. Non è una decisione saggia. Io ho sentito tante volte, e di quelle volte che il rapporto è andato avanti, si sono sposati e tutto quanto, è raro che il coniuge che era non credente si è convertito. E se ha fatto una professione di fede, è raro che ha maturato nella fede. E quelle poche volte, quando veramente c'era la conversione, c'era evidenza che questo ha creduto veramente, c'erano altri problemi, perché l'altra parte, che era credente prima, frena questo che è veramente innamorato del Signore. Quando cerchiamo, ragazzi, ragazze, quando cerchiamo una persona che possiamo sposare, vi incoraggio che prima di cercarlo, di essere tutto quello che il Signore vuole da te. Di capire che tipo di persona vorresti sposare. Perché se vorresti un coniuge che ti incoraggia nella fede, che è molto spirituale, tu devi essere molto spirituale pure. Perché se non sei spirituale, quello che è spirituale non ti darà un secondo sguardo. Perché? Perché lui sta cercando qualcuno che è spirituale, o lei sta cercando qualcuno che è spirituale. Guarda te, lui non dimostra di essere innamorato di Dio, non vuole, non dà l'impressione che vuole servire Dio con la vita. E allora salto lui e vado a un altro. Com'è? È un po' quello che diceva Steve Jones a giugno, quando lui diceva: sì, quello che il Signore vuole, e al momento giusto manderà un Barnaba a venire a prenderti, come Barnaba ha fatto con Saulo, che è diventato l'apostolo Paolo. Così noi dobbiamo essere quello che il Signore vuole prima di tutto, perché è quello che il Signore vuole. Perché se non siamo spirituali, prima di sposarci, è difficile diventare spirituale dopo. Ok? Principi. Sansone era usato da Dio per provocare i filistei. Non voglio giustificare le sue azioni, ma ricordiamo che lui aveva un compito. Se questo compito era volontà di Dio, è discutibile. Forse c'erano altri modi di poter stuzzicarlo il popolo in un altro modo. Ma Sansone ha fatto così. La prima ragazza con il quale si è innamorata. L'ha tradito proprio durante la festa di nozze. La festa di nozze. Quando Sansone è tornato per prendere la sua sposa, il padre aveva dato un altro. E Sansone ha fatto una strage del popolo filistei in quell'epoca. Perciò il padre di lei e lei sono stati arsi, sono stati uccisi dai filistei propri. Adesso troviamo Sansone che si innamora di nuovo e questa ragazza è conosciuta. E probabilmente userò il nome che conoscevo da piccolo, perché è più facile per me che quello uscire, invece di dire Dalila, perché lo diciamo leggermente diverso in inglese. Ma siccome è abituale, se dico Dalila, capirete di chi sto parlando. È la Dalila, quella tentatrice. Non so se tutte le ragazze filistee erano così, o Sansone sapeva solo scegliere quel tipo di donna, non lo so. Ma questa ragazza era particolare. Lui era innamorata di lei. Lei non lo sappiamo, non è detto. Ma lui si è comportato in modo proprio non giusto. Vediamo un po'. Nei primi versetti Sansone andò a Gaza e hanno cercato di intrappolarlo, volevano ucciderlo, i filistei. E a mezzanotte si è alzato da letto, ha portato la porta della città. Se possiamo immaginare che lui ha tirato giù la porta della città e ha portato diversi chilometri. E leggete i versetti e penserete un po' di che cosa c'è. La distanza non sono certa fra Gaza e questo posto dove l'ha portato, ma potete leggerlo oggi pomeriggio nei primi tre versetti di 16. Dopo questo Sansone si innamorò di Dalila, una donna di Sorek. I principi dei filistei salirono da lei e dissero: forse era un vizio dei filistei di andare a cercare di far tradire l'innamorato dall'innamorata, perché l'ha fatto con la prima moglie, la moglie di Sansone, per cercare di capire qual era la risposta a questo indovinello che Sansone ha proposto alla festa di nozze. E qui lo sta facendo con quest'altra ragazza. Non so se è un vizio loro, poteva essere. I filistei salirono da lei e dissero: tentalo. Ti piace questa parola, o interessante questa parola? Tentalo, l'avvocati del diavolo, tentalo e vedi da dove viene questa sua gran forza e come potremo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo, e ti daremo ciascuno 1600 sicle d'oro o di scudi argento. Non è da poco. Qualche cosa ha più valore, l'amore o l'argento? Dalila dunque disse a Sansone: dimmi, ti prego, da dove viene la tua gran forza e in che modo potrebbe legare per domarti? Sansone rispose: se mi si legasse con 7 corde d'arco fresco, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Avete visto quel film di Superman e di questi potenti che si innamorano e la ragazza vogliono un uomo normale, non un supereroe? Forse sembrava così. Allora i principi dei Filistei le portano 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, lei lo legò con esse. Forse non sapeva fare i nodi bene, chissà. C'era gente che stava nel guatto da lei in una camera interna, e lei gli disse: Sansone, i Filistei si sono addosso! E lei ruppe le corde come un filo di stoppa si rompe quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza rimase sconosciuto. Poi Dalila disse a Sansone: ecco, tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Oh, ora dimmi, ti prego, con che cosa si potrebbe legarti? Ella le rispose: se mi si legasse con fune nuove che non fossero ancora state adubrate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Dalila, dunque, prese delle fune nuove, lo legò e gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso! C'era gente in agguato nella camera interna e le ruppe come un filo le fune che aveva alle braccia. Dalila disse a Sansone: fino ad ora tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Dimmi con che cosa, con che ti potrebbe legare. E lei rispose: se tesserai le 7 trecce del mio capo con il tuo telaio. Allora lei fisse subito fisso al subbio, poi gli disse: Sansone, i Filistei sono addosso! Ma egli si svegliò dal sonno, strappò via il subbio del telaio con l'ordito distrutto, e le disse: come fai a dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte mi hai beffata e non mi hai detto da dove viene la tua forza. Non mi ami! Avete mai usato questa tattica? Se mi amassi, faresti! La donna faceva ogni giorno pressione su di lui, come la prima moglie, quella che stava sposando, ogni giorno chiedeva a lui, ancora questa: dimmelo, 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 se veramente mi ami lo mi dirai, non ci dovrebbe essere segreti fra di noi, dimmelo, dimmelo. Le sue parole lo tormentava egli ne fu rattristato a morte. Quando c'è questo tipo di, possiamo chiamarla lagna, gli uomini si risentono. È una cosa abbastanza normale. Non so quante volte noi uomini facciamo così verso le nostre mogli. Questo non lo so. Ma la lagna è una cosa che ci dà tristezza. Il nostro desiderio è di far felice la nostra moglie, ma la lagna porta via tutta la gioia, tutta l'energia. E lui non era neanche sposato con lei ancora. Lui era rattristato a morte, proprio. Non ce ne posso fare più. Basta. Finiscila. Ti dimostro che ti amo in tutti i modi. E tu hai il chiodo fisso proprio lì. Come mai? Ma continuava giorno per giorno. E le apparse tutto, la perse tutto il cuore e le disse: non mi è passato mai un rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo, consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe. Diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. La credevo o no? Ha creduto o no? Dopotutto sono 3 o 4 volte che mi ha detto delle cose. Notate, Dalila ha visto che era sincero. C'era qualcosa di diverso nel modo che lui ha parlato con lei. Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro: venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Non sappiamo quanti erano, ma 1600 shekeli di argento non era poco. Non ho fatto il calcolo per capire quanto sarebbe 1600 shekeli d'oro, di argento, ma è un bel prezzo sicuramente. Non so quanti capi erano dei Filistei, ma c'erano diversi. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce dalla testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Ma sapete il problema? Lei non sapeva. Ma sapete le cose peggiori? Lui non era accorto neanche. Sansone gli disse: tu ebrei, i filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi da sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Non sapeva. Ci potrebbe essere una risposta, un'affermazione più tragico che questo qui. Non sapeva che il Signore fosse ritirato da lui. Lui sapeva bene quello che poteva fare con il Signore. Lui sapeva quanto forte era. Una forza che non si poteva domare. Poteva fare grandi cose. Quanti uomini ci è voluto per mettere a posto quella porta della città? Eppure lui ha potuto tirarlo giù da solo, caricarlo e portarlo via per diversi chilometri, da solo. Ma quando lo spirito è andato via da lui, non si era accorto che lo spirito è andato da lui. Lo spirito che ha dato la capacità di fare cose straordinarie, non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Oggigiorno non credo che il Signore ci carica perché abbiamo i capelli mai tagliati o perché portiamo un simbolo di qualche tipo o perché c'è qualche cosa in noi. Questo uomo aveva una cosa particolare a un momento particolare. Faceva parte di un club, se vogliamo dire così, particolare, essendo di un Nazareo, avendo quella cosa. Non credo che gli altri Nazirei avevano forza come Sansone, e sicuramente c'erano tanti Nazirei nella storia. Il Signore era con lui da quando è nato, se non anche prima. In questo momento, tagliato i capelli, il Signore è andato via, l'ho lasciato e non l'ha saputo. Una parola tragica. Io faccio come prima. Forse la settimana prossima vedremo, non so se arriviamo oggi o no. Sansone, i filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore era ritirato da lui. I filistei lo presero. Quanto brutto che non è facile neanche leggere quello che è scritto di quello che hanno fatto lui. L'hanno accecato, cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza, lo legarono a una catena, con catene di bronzo, ed egli girava la macina. Immagino che erano una di quelle macine per il grano o per gli ulivi, che vediamo un mulo o un buoi o qualcosa che girava, andava in cerchi tutto il giorno. Legarono con tene e gli girava la macina della prigione. Infatti, intanto, quanto tempo? Non ho trovato il tempo. Ma nel frattempo che era lì, cieco, girando la macina, la capellatura che gli aveva tagliato cominciava a ricrescere. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a, e adesso sappiamo il nome del loro dio, Dagon. Più avanti, quando i Filistei impadroniscono dell'arco del patto di Israele, che i sacerdoti, figli di Eli, non Elia, ma Eli, hanno tolto dal tabernacolo perché la guerra andava male, allora portiamo il nostro Dio verso la battaglia. E invece di vincere, Israele ha perso lo stesso. Così i Filistei si sono impadroniti di questo arco, questo simbolo della dimora di Dio con gli israeliti. E hanno portato quest'arco del patto e ha messo nel tempio di Dagon. Chiuso la notte, la mattina dopo, Dagon è a terra. Lo mettono su. Il giorno dopo, Dagon di nuovo a terra. Ma questa volta non è solo a terra dove può essere messo in piedi di nuovo, ma è frantumato. Curioso queste due notti, quando l'arca del patto e Dagon stanno nello stesso palazzo, nello stesso tempio. È un'altra storia che dovete leggere più avanti, a Primo Samuele, credo. I principi dei Filistei radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per rallegrarsi. Dicevano: il nostro Dio ci ha dato nelle mani di Sansone. Il nostro nemico. Dagon ha dato nelle mani di Sansone. Curioso che lodano il loro Dio in un modo simile che a volte sentiamo lodare il nostro Dio. O no? Quando il popolo, aspetta, quando il popolo lo vide, perché hanno chiamato per Sansone, cominciò a lodare suo Dio e dire: il nostro Dio ci ha dato nelle mani del nostro nemico, colui che devastava il paese e che ha ucciso tanti di noi. Nella gioia del loro cuore dissero: chiamate Sansone. che ci faccia divertire. E quando avete visto il film di Sansone, è curioso quello che succede qua. È curioso come quelli che fanno il film hanno raccontato la storia. Quanto sembra il vero è difficile dire, ma rendi un po' un'idea. Chiamate Sansone che ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione e egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano: lasciami, che io posso toccare le colonne sulle quali poggia la casa. E mi appoggiai ad esse. La casa era piena, una festa religiosa. La casa era piena di uomini e donne. Tutti i principi dei filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò il Signore. E probabilmente i filistei pensavano che questa invocazione al Signore fosse una parte della scena di questo buffone. E Sansone disse: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Mi chiedo quante volte nella sua vita ha pregato al Signore, sinceramente. In tutta la storia, questa è la prima volta che ho trovato, che mi ricordo di aver trovato Sansone che ha pregato. Che Sansone ha rivolto una parola verso il Signore. È un po' curioso. Non dico che non l'ho mai fatto, perché c'è molto della storia della sua vita che non sappiamo. Eppure qui prega: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei occhi. Ricordati di me. Sansone tastò le due colonne in mezzo che stavano che sostenevano la casa. Si appoggiò ad esse. All'una con la destra e l'altra con la sinistra, e disse: che io muoia insieme con i filistei. Si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che era dentro. Così quelli che uccisi mentre moriva furono di più di quanti ne avessi uccisi durante la sua vita. Ricordate quello che diceva l'angelo Signore alla madre prima del concepimento? Lui comincerà a liberare Israele dai filistei. Non avrebbe concluso, abbiamo capito. E qui vediamo, perché la sua fine probabilmente era prematuro. Probabilmente prematuro perché ha fatto delle decisioni che non erano giuste? Lui era giudice in Israele per 20 anni. Dopo la sua morte, i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via, quindi risalirono e lo seppellirono fra Sore e Estaol, nel sepolcro di Manoa, suo padre. Egli era stato giudice in Israele 20 anni. Vediamo una storia tragica. Vediamo una potenzialità che è stato sprecato. È curioso che non vediamo o non sentiamo, non leggiamo niente di particolare riguardo a una condanna di Sansone. La parola di Dio racconta tante cose, dà principi di come dobbiamo vivere, che dobbiamo imparare e mettere in pratica. E Sansone avrebbe dovuto sapere queste cose, avrebbe dovuto vivere quelle cose. Per qualche motivo non l'ho fatto. E forse per questo si è trovato in questa difficoltà. Forse probabilmente si sentiva invincibile. Probabilmente si sentiva più padrone di se stesso invece di servo di Dio. Almeno certe lezioni che imparo da lui è: io devo essere dipendente al Signore. Non devo pretendere sulle mie forze. È lì, è lui che deve aggirare attraverso di me. E non io da solo. Quanto sarebbe stato meglio se lui avesse messo in pratica la legge che sicuramente ha imparato da ragazzo. Sappiamo però che Dio ha mosso nel suo cuore di provocare i filistei. Era un modo particolare che Sansone poteva fare così. Le critiche mie, e dico critiche mie, sono per me. Sarebbe una cosa brutta a dire ha sbagliato, che non avrebbe dovuto fare questo o quell'altro, quando il Signore non ha detto, non ha condannato lui per questo. Ma se Dio ci ha dato le sue regole, ci ha insegnato come dobbiamo vivere, quello che non dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo evitare, come abbiamo nel Nuovo Testamento, non dare posto al diavolo, di fuggire la tentazione, perché Dio è fedele di non permetterci di essere tentati oltre la nostra capacità, ma con la tentazione ci dà una via di scampo, perché possiamo sopportare la tentazione. E sembra che Sansone si è permesso pensando di essere forte, forse. Io posso controllare, io posso resistere, io posso. Eppure noi sappiamo una cosa in più, che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. A fortificarci in altro modo è da stolti. È la scemenza di un innamorato che si mette in situazioni dove non avrebbe dovuto mettersi. Amore è una benedizione, ma non è quello che è scritto. Amore può essere una benedizione. E quando ci innamoriamo pensiamo che sia una benedizione. E molte volte lo è. Ma a volte l'amore diventa una maledizione. Quando l'amore comincia, c'è sempre quell'atteggiamento, quel pensiero, quel sentimento: ah, finalmente sono arrivato alla benedizione della vita. Purtroppo molti si sono trovati di essere, di trovare un'altra realtà. Molte volte queste persone hanno fatto secondo i loro pensieri, invece di dipendere su quello che il Signore vuole. Forse questo è l'insegnamento di Sansone. Sì, è stato chiamato da Dio, è stato separato dal grembo di sua madre per un ministero particolare. Ma sembra che ha fatto tutto secondo testa sua, invece di seguire i consigli del Dio di amore che ha dato la possibilità di innamorarsi. E se vogliamo essere innamorati e godere il piacere più felice della vita, dovremmo seguire i principi che Dio ci ha dato. Perché se non facciamo secondo i suoi consigli, è più probabile che ci troveremo nel disastro, nella infelicità, con la vita distrutta, perché non abbiamo seguito un principio di vita della persona saggia. È che lui ascolta i consigli. Riesce a capire se i consigli sono buoni o no, ma ascolta, valuta. Ma i principi che troviamo nella parola possiamo fidarci anche ciecamente. L'amore può essere una benedizione, o potrebbe, se è seguito, se stai seguendo le regole di Dio. L'amore può essere una maledizione perché non seguiamo i suoi consigli. L'amore può portarti a vivere una vita con le benedizioni che sembra del paradiso, paradiso sulla terra, ma potrebbe anche mutarsi in un inferno da maledire. E penso che possiamo imparare anche questo da Sansone. In conclusione, volevo vedere qualche versetto da Proverbi, qualche consiglio proprio che i Proverbi, o in Proverbi troviamo il saggio che insegna il suo figlio. In capitolo 4, versetto 23 di Proverbi troviamo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Abbiamo ricordato quello che si dice di solito un paio di settimane fa, quando si dice: hai il cuore, nessuno comanda. L'innamoramento viene o non viene? E ho suggerito: aspetta. Se non custodiamo il nostro cuore, c'è pericolo. Pericolo grosso. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Le sorgenti sono fonte d'acqua. Se beviamo da sorgente, sembra che c'è un sapore di quell'acqua. Al quale non si può paragonare neanche al gorgo vivo. E sappiamo quanto buono. Se non fosse per il calcio nell'acqua, ma io ho bevuto sempre da quando sono qui in Ancona e guardo la mia salute. Quanto più importante è il sorgente del cuore. Custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. E questo soltanto per i giovani? Di solito pensiamo dei giovani, ma è importante anche per noi che abbiamo qualche capello più grigio di ricordare anche questo. Custodisci il cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono i sorgenti della vita. Capitolo 12, versetto 4. La donna virtuosa è la corona del marito. La donna virtuosa è la donna del marito. Ma quello che fa vergogna gli entrarlo nelle ossa. A che cosa miriamo? La donna virtuosa? O la donna che Sansone ha cercato all'inizio del capitolo che abbiamo saltato? La donna virtuosa è una corona del marito, ma quello che fa vergogna è untarlo nelle ossa. In Proverbi 31 troviamo proprio un brano che parla della donna virtuosa. A versetto 10 dice: una donna virtuosa chi la troverà? il suo pregio soppassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Ecco, pensavo che c'era un'altra cosa. Leggete Proverbi 31, da circa versetto 10 in poi, che parla di questa donna, una donna molto industriosa, una donna che lavora molto, una donna che è quella corona al marito che abbiamo visto nel versetto precedente. Ma uomini, se vogliamo la donna virtuosa, dobbiamo fare il nostro compito. Perché se anche trovassimo la donna virtuosa, se non abbiamo le qualità che complementa a lei, non ci darà un secondo sguardo. Vogliamo qualsiasi dono o vogliamo il dono che è benedetto da Dio? Perciò dobbiamo custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa. È una cosa da riflettere e vi chiedo di riflettere su queste cose durante questa settimana, perché non è da poco. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché certe cose della vita di Sansone pensiamo: wow, hai fatto delle cose stravolgenti. Altri aspetti della vita ci fanno pensare: ma che cosa ha fatto? E altre cose diciamo: ma non avrebbe dovuto fare così. E Signore, aiutaci di non concentrare su giudizi di quello che Sansone ha fatto del bene o quello che ha fatto del male. Ma Signore, aiutaci a capire che anche la persona che ha i principi buoni dal principio possa trovarsi alla fine morti con i pagani. Signore, se ci porti, se ci chiami a questa fine, è un conto. Ma Signore, aiutaci di capire com'è che dobbiamo custodire questo cuore, in modo che tu sia benedetto in ogni cosa, in modo che possiamo onorarti con tutta la nostra vita. E Signore, così possiamo godere delle benedizioni che ci dai, mentre aspettiamo quella grande benedizione per eccellenza, di godere la tua presenza quando lasciamo questa vita, una benedizione che non ha paragone di niente che si può avere qua. Perciò, Signore, aiutaci di capire come dobbiamo custodire, come dobbiamo vivere, come dobbiamo mettere in pratica ciò che ci hai affidato. Nel nome di Gesù. Amen.